24 Mattino.
Prima di iniziare col nostro Paolo Mieli, solo due piccole cose. La prima è un dato, dato che stiamo parlando molto spesso di quello che sta avvenendo in Germania dal punto di vista dell'andamento economico. C'è un dato particolarmente preoccupante appena uscito che riguarda la produzione industriale, un calo del 2,4%. È l'ultimo in luglio contro un'attesa di un calo dello 0,5%, a testimonianza che la crisi tedesca è più profonda forse di quanto non si attendessero gli stessi analisti. Numero uno. E la seconda cosa è una risposta ad un'ascoltatrice, Marina, che dice: ma parlerete delle donne afghane, delle leggi dei talibani, delle nuove leggi dei talebani? Cara Marina, ne abbiamo parlato con Paolo Mieli giusto due giorni fa e ieri con il nostro direttore Fabio Tamburini, ma non togliamo i riflettori da quella vicenda, così come dalla situazione delle donne iraniane e anche, aggiungo, di quelle irachene. Venerdì 6 settembre alle 8 e 17 minuti, caro Paolo Mieli, dunque buongiorno.
Certo che la vicenda che hai appena citato della Germania fa impressione. Dopo la crisi della Volkswagen, anche questo dato, forse la Germania la dovremmo seguire con maggiore attenzione, perché insomma si profila, anche se è solo all'orizzonte, un crollo, ma ne parleremo nei prossimi giorni, perché oggi viene dalla vicina Francia la notizia del giorno. Apro con il titolo di Libération: sul tappeto rosso la truffa. Perché la truffa? Perché nonostante una vittoria relativa come quella all'epoca dei 5 Stelle nelle elezioni del 2018, diciamo la vittoria di Mélenchon, il presidente della Repubblica ha scelto un candidato, Michel Barnier, che è di segno opposto, va in una direzione, cioè non apre nessun dialogo con France Insoumise, ma anzi apre un dialogo con la destra di Le Pen, un po' quello che consigliava di fare Marc Lazar, ne parlavamo nei giorni scorsi. In tutta Europa però lo consigliava Marc Lazar.
Diciamoci, Paolo, che Paolo era anche quello che consigliavi tu per certi versi, cioè dicevi che forse questa storia della porta tagliafuoco, come la chiamano i tedeschi, o del cordone sanitario, come la chiamano i francesi, non funziona un granché, no?
Sì, non quello che consiglio, non è un'apertura indifferenziata alla destra, ma provare a dividere una destra buona, visto che la destra è montante ovunque in Europa, provare a vedere se ce ne sono pezzi che sono, come dire, riconducibili al gioco democratico, che non sono proprio neonazisti dichiarati. Vabbè, ma insomma è un discorso che riprenderemo nei prossimi giorni. Michel Barnier, dicevo, si autodefinisce montagnard per la passione per la montagna, e anche un richiamo a una corrente della rivoluzione francese. Nel 1978, cioè 46 anni fa, entrò in Parlamento come il più giovane deputato, e adesso è il più anziano presidente del Consiglio indicato, e faceva una certa impressione ieri vedere Attal, il più giovane presidente del Consiglio, che passava le consegne a Michel Barnier. Chi è Michel Barnier? È l'uomo, insomma, è uno della destra, ha partecipato, è sciracchiano, gollista, ha partecipato alle primarie proponendo cose dure nei confronti dei migranti, e grazie a questo suo passaporto è stato il più fiero oppositore della Brexit. È un uomo ben conosciuto in Francia, un uomo da centrodestra, ecco, diciamo così, e quindi otterrà molto probabilmente, lo si è visto già da ieri, l'astensione o comunque qualche simpatia da Marine Le Pen. Anche Marion Maréchal ha fatto un tweet generoso nei suoi confronti, e non è che farà un governo con la destra, farà un governo centrista, però così con un occhio aperto alla destra. Non ti dico l'ira, insomma, anzi non ti dico, non ho bisogno di dirtelo perché l'hai citata anche tu stamattina, il Manifesto, il giornale che ne se ne fa più interprete con quell'intervista a Manon Aubry che dice: battuto nelle urne, ora lo sconfiggeremo nelle piazze, parla del Presidente della Repubblica, e lei è un'eurodeputata, presidente della sinistra europea, e insomma poi l'ira di Mélenchon è ancora più grande, e, ed è l'Europa centrista, ecco, cerchiamo di allargarci dalla Francia al resto d'Europa, l'Europa centrista che prova a fare una manovra sulla destra e snobba la estrema sinistra, nel caso francese, che ha vinto le elezioni. E, insomma, è un tentativo così, poi qualcuno lo definisce anche il Draghi politico della Francia, sai, nei giornali poi si sbizzarriscono in definizioni, alcune appropriate, altre meno. Vediamo se funziona. Ho qualche dubbio perché è una manovra improvvisata. In genere queste cose si preparano con un dibattito in cui intervengono analisti che dicono, suggeriscono. Qua in Francia all'improvviso si tira fuori dal cappello una persona che si considerava sulla via della pensione e lo si manda allo sbaraglio, però vediamo, non è detto che non funzioni. Nello stesso tempo, per ricollegarmi a quello che hai appena detto sulla Francia, Scholz ha annunciato che vuole mandare i clandestini in Ruanda, come propose la destra inglese. Beh, insomma, una cosa che anche questa mi ha colpito, no?
Sì, anche se, come si diceva prima, sarebbe una cosa più limitata perché si riferisce solamente a quelli inviati, tra virgolette, dalla Russia e dalla Bielorussia, cioè i migranti utilizzati come una sorta di arma impropria, viene da dire. Però, appunto, come si diceva prima, sempre afghani, sempre afghani siriani, sempre quello sono, e quindi no, non
proveniente. Certo, e sempre di Ruanda si tratta, lì sì. È il concetto di prenderli e sbatterli in un paese africano lontanissimo, e soprattutto quando ci fu la soluzione Ruanda di Rishi Sunak, insorse la sinistra europea dicendo che era una cosa ai limiti del demenziale. Ora che il capo della il capo del governo, sì, ma anche della socialdemocrazia tedesca riprenda questa proposta, sia pure limitata nei termini che tu hai appena detto, beh, insomma, qualcosa significa. A Monaco, visto che stiamo in Germania, nell'anniversario della strage, un giovane ha sparato contro il consolato di Israele. Qui ci si avvia all'anniversario del 7 ottobre in una maniera incandescente. Speriamo bene. Vedo che il nuovo premier inglese Starmer ha predisposto dei bus riservati agli ebrei. Dobbiamo essere buoni alleati per i nostri amici e vicini ebrei. Il sindaco di Londra, però, Sadiq Khan, col consenso di Starmer, ha proposto questi bus per metterli a riparo, non è una forma di segregazione. Nel frattempo Putin se la ride, dice che, come ha chiesto Biden, faccio il tifo per la Harris, dice, è così contagiosa da far sperare la sua risata, è così contagiosa da far sperare che si asterrà dall'imporre sanzioni, e la prende in giro, non è un vero endorsement nei confronti di Kamala Harris, però si mostra, insomma, è una dichiarazione che lo mostra molto sicuro di sé. Insomma, le cose non sono tranquille per l'Europa, ecco, e neanche per quello che riguarda. Io ti sento quando fremi, va bene. Arriviamo al caso Boccia. Il caso Boccia devo far partire da un'auto, sì, sì, sento come dire, vabbè,
sì, parliamo, dai, sì, però andiamo a guardare, andiamo dal buco della serratura, dai, su.
Allora parto da un'autocritica. Ieri ho detto, ma mi sembra che tutto si chiuda, sarà questione di pochi giorni, ma che chiuda, qua si è tutto riaperto con una intervista, devo dire, molto brillante della Boccia alla Stampa. E qui fammi fare una breve parentesi, devo fare i complimenti a Malagutti, al direttore della Stampa, perché l'intervista di Fabio Monga, ma in questi giorni ha tenuto banco. Prima ha avuto tutte in esclusiva tutte le dichiarazioni di San Giuliano, una lettera di San Giuliano, le indiscrezioni in cui San Giuliano raccontava che con lei aveva avuto una storia d'amore. E in genere nei giornali, se uno ha una fonte privilegiata, la fonte opposta si dà ad altri giornali. Invece ha avuto un terzo, quarto scoop con questa, sì, intervista, vero, televisiva e scritta a, insomma, questo Malagutti si sta dimostrando un asso del giornalismo, almeno come direttore del giornale. E mi è sembrato, all'ascolto e dalla lettura attenta dell'intervista, che lei sposti il mirino da Federica Corsini, cioè dalla moglie di San Giuliano, cioè non è una questione di amanti traditi, direttamente alla Meloni, raccontandoci, guardi, io facevo dei viaggi lunghi nell'auto blu di San Giuliano, ascoltavo tutte le sue conversazioni e leggevo le sue chat, sentivo i suoi commenti. E ricordiamoci, apro una parentesi, che lei aveva gli occhiali con cui registrava, faceva foto e teneva tutto, registrava le conversazioni, quindi insomma non è che così riferisce, vuol dire che può avere registrazioni. Sai, se io e te facciamo una lunga viaggio in macchina e che parliamo del più e del meno, è capace che ci diamo dei giudizi che esulano dal nostro rapporto. E così ancor più deve essere accaduto tra loro due. E quindi è come dire, il mio materiale è molto più ampio. Tra l'altro i giornali insistono molto sul fatto, ci sono articoli, che lei prima di San Giuliano aveva mirato, per esempio ne parla ampiamente il Fatto, ad altri ministri, viva Lollobrigida, insomma, quando ho letto che ambiva a Lollobrigida mi sono tornate a mente le denunce estive, le strane denunce estive, quella di Sallusti, che si sarebbe concentrata l'attenzione giudiziaria su Arianna Meloni, e poi all'improvviso Arianna Meloni, senza dare spiegazioni, ha liquidato il marito Lollobrigida dicendo non stiamo più insieme. Non lo so, insomma, ho messo insieme questi tre elementi: lei che ambiva Lollobrigida, non che pensi niente, sì, che Lollobrigida.
Scusami un attimo, Paolo, ma quindi tu credi a questa cosa che dai giornali viene descritta, alcuni giornali, soprattutto di centrodestra, di una sorta di disegno, cioè che lei abbia qualcuno alle spalle?
Beh, è possibile, ecco. Mentre fino a ieri non ci credevo, oggi ti dico che è possibile, anche per delle cose che tu hai detto stamattina. Allora, Sallusti, che fu quello, il direttore del giornale, che fu quello che denunciò il possibile complotto contro Arianna Meloni, oggi consiglia a San Giuliano di andarsene, sia pure con, è come quando George Clooney consigliava a Biden, guardati, sono amico, ti voglio molto bene, sei la persona migliore di questo mondo, però vattene a quel paese che è meglio. Ecco, il nuovo George Clooney italiano è Sallusti, che a San Giovanni dice: ma è una persona meravigliosa, sì, forse l'uomo più colto d'Italia, sì, nessuno è come te, però prima te ne vai meglio è,
sì.
E Sallusti, non dico che sia il ventriloquo di Giorgia Meloni, però sicuramente è uno che parla con i giornalisti, si è scoperto in questa crisi estiva che parlano di più con Giorgia Meloni sono Marco Travaglio e Sallusti, e quindi per chi vuole capire le vicende del e Sallusti con più autorevolezza, nel senso che Marco Travaglio tiene le distanze, mentre Sallusti praticamente ne condivide il disegno. Insomma, io li leggo con doppia attenzione, primo perché sono due bravissimi giornalisti, ancorché in contrasto tra loro, poi fra loro se ne dicono di tutti i colori, però poi ho visto che anche Pasquale Napolitano sul giornale dice che c'è l'ombra di una regia esterna, ho visto che sul giornale Anna Maria Bernardini De Pace, un'avvocatessa bravissima da tenere con grande attenzione, dice: ma quale donna, storia d'amore, questa è la trappola di una perfida carrierista. Insomma, hai capito la descrizione di qualcosa?
Il caso si fa decisamente più grande di quanto non sembrasse, insomma.
Sì, sì, poi io ho letto con grande attenzione anche un bello articolo di Giovanna Cavalli, che è un'intervista poi a Anna Rita Patriarca, una deputata di Forza Italia, che dice: lei era poco più di una hostess, sta parlando di una, della boccia, ha cercato di agganciare un po' tutti noi deputati, spigliata e ambiziosa, e lui è quello che c'è cascato. Insomma, fanno fare la figura del fesso a San Giuliano, ma dicono che lei era attiva, parte attiva. Senti, di un disegno anche questo.
Paolo, volevo chiederti, a questo punto secondo te San Giuliano dovrà quasi necessariamente, quasi per forza di cose, andarsene, no? Che dici?
Sì, è possibile, a questo punto è di nuovo possibile, e nel caso tutti i giornali fanno i nomi come sostituti di altri due personalità del cerchio della Meloni, presidente del Maxi Giuli e presidente della Biennale Buttafuoco, fosse me io consiglierei di prendere un personaggio più esterno, non so, adesso faccio un nome a caso, uno come Giovanni Orsina, oggi ho letto un suo articolo, Cultura, cosa manca alla destra, cioè, è un uomo di formazione, un professore di formazione liberale. Cioè, la consiglierei di uscire dal cerchio delle sue amicizie, delle persone che conosce dagli anni, degli ex Missini, però insomma poi veda lei quello.
Senti,
che deve,
a proposito di ex Missini, a proposito di ex Missini, Paolo, io vorrei chiudere con te con una storia che
no,
mi ha...
un attimo solo, sì. Vorrei di prima parlare a lungo della controversia fra Conte e Grillo.
No, ti prego.
La saltiamo?
Ma sì, saltiamo, dai, basta, che noia. E invece la storia di Rampelli, lo scontro Rampelli-Barelli, che fa anche rima tra le altre cose, sulla Federnuoto, cioè
Federnuoto,
il vicepresidente della Camera
pure,
e il presidente dei deputati di Forza Italia che si scontrano.
Si contendono la guida della Federnuoto. Rampelli ha presentato Barelli è un RAS, è stato un grandissimo nuotatore, una famiglia di nuotatori, oltre a essere adesso presidente di Forza Italia, del gruppo parlamentare di Forza Italia. L'altro è stato anche lui un nuotatore, meno importante nella storia di Rampelli. Però dice Barelli: stai là da troppo tempo, io voglio andare, ma c'era un difetto nella presentazione della domanda della candidatura di Rampelli, per cui gliel'hanno respinta. Allora lui sta invitando tutti a votare a Fida Bianca, la riunione decisiva sarà domani e si vedrà quante sono le schede bianche, perché Barelli deve raggiungere una quota dei 2/3 dei voti oppure dei 3/5, adesso non mi ricordo bene com'è la norma. Perché ci interessa questa vicenda? Perché Quella ha detto: noi stiamo facendo la storia, mi raccomando, occupiamoci. Quella è Giorgia Meloni, scusate il modo troppo confidenziale con cui la chiamo. E i due altissimi rappresentanti, uno di Fratelli d'Italia, ripeto, il vicepresidente della Camera, l'altro il capogruppo, così si occupano con una battaglia senza esclusione di colpi della presidenza della Federnuoto, facendo capire cosa gli sta veramente a cuore e chi se ne frega del caso San Giuliano.
Sì,
ci occupiamo
del caso San Giuliano,
della
Federnuoto, del fare la storia, del piano di bilancio, della manovra. No, la cosa importante è la Federnuoto. Beh, no, non male. Beh, anche con la Federnuoto, un po' si fa la storia. Caro Paolo, noi ci sentiamo.
Sentimi, no, prima di chiudere,
ma non abbiamo non abbiamo veramente tempo, caro Paolo, purtroppo dobbiamo veramente chiudere, guarda,
ci sentiremo
lunedì, caro Paolo, buona giornata, ciao.
24 mattino.
Ieri a Bologna un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato a morte per mano di un suo coetaneo, un ragazzo di 17 anni. Tutto è successo per una serie di motivi che possono aver valore oppure no, provocazioni e minacce per motivi banali tra adolescenti dello stesso quartiere, anche sui social si parla di bullismo, cyberbullismo, racconta che questo ragazzo avrebbe provato in una scena che ricorda molto quella che è avvenuta nel 2020, quella, la morte di l'assassinio di Willy Monteiro Duarte, avrebbe provato a difendere un amico che era stato aggredito, l'aggressore sarebbe stato vittima di bullismo, ci sarebbe anche una denuncia. Tutti i dettagli non li conosciamo, ma l'idea è tornare a ragionare un po' insieme di quella che è la violenza giovanile, che almeno apparentemente cresce da quel che vediamo, se non in termini di numero di episodi, quantomeno in termini di violenze di quello che avviene. Innanzitutto andiamo sul territorio e lo facciamo con Matteo Lepore, sindaco di Bologna, bentornato ai nostri microfoni. Lepore, eccoci.
Buongiorno.
Cosa dice a un amministratore come lei, a uno che gestisce una grande città come Bologna, un episodio di questo genere?
Ah, guardi, il primo pensiero va alla famiglia del ragazzo che ha perso la vita, purtroppo, alla famiglia di un altro ragazzo che è ferito e anche ai familiari di chi si è trovato coinvolto, l'aggressore, così come gli altri ragazzi che erano sul posto, che sono accorsi a soccorrere l'amico. È un'enorme tragedia che sia come sindaco che come genitore mi porta davvero a riflettere su quanto noi adulti possiamo fare per questi ragazzi, perché al di là delle motivazioni ci sono le indagini in corso, quindi esattamente cosa è successo si capirà, ma quanto è avvenuto è davvero un grido di dolore da parte dei ragazzi verso tutti noi, e quindi io credo che dobbiamo molto riflettere su quelle che sono le nostre responsabilità come comunità.
Una riflessione sulle responsabilità della comunità, una riflessione anche appunto su quello che sta succedendo all'interno di questo mondo appunto degli adolescenti, dei giovanissimi. E che segnali ricevete su questo fronte nella sua città?
Ma la nostra è una città come le altre, in fondo, quindi vedo anche i miei colleghi sindaci e sindache mi raccontano storie simili. Anche nei prossimi giorni ci ritroveremo con le scuole e con le famiglie sul tema del cyberbullismo. Bologna l'anno scorso, ad esempio, ha incontrato il padre di un ragazzo che si è tolto la vita su Fortnite in diretta di fronte a migliaia di persone collegate dopo aver subito un atto di bullismo. Nelle scuole abbiamo tanti episodi che a volte riguardano le chat, a volte riguardano il web, a volte gli episodi fra di loro di violenza in strada. È evidente che oggi se ne parla molto di più, che il digitale ha fatto esplodere un fenomeno. Dobbiamo stare accanto alle famiglie, perché nessuna famiglia davvero può essere lontana da un disagio di questo genere. Oggi non credo che possiamo parlare di ragazzi che hanno disagio e ragazzi normali. Tutti i ragazzi e tutte le ragazze hanno bisogno del sostegno della comunità, delle famiglie, delle istituzioni, della scuola. Quindi c'è un grande lavoro da fare tutti assieme, e i genitori. Essere genitori oggi è davvero una cosa complicata, perché i genitori non sanno cosa fanno i figli quando si chiudono in camera da soli, ed è una domanda terribile che spesso scrivono a me come sindaco, chiaramente è una domanda a cui non tutti noi sappiamo rispondere.
Certamente. E senta, sindaco, un'ultima domanda, che è una sollecitazione che arriva da un nutrito gruppo di ascoltatori che dicono: quando queste cose avvengono sono quasi sempre ragazzi stranieri, la vittima in questo caso è un ragazzo straniero, noi non sappiamo in realtà l'identità dell'aggressore, da dove provenisse, se fosse di origine straniera oppure no. Cosa risponde come...
La nostra è una società composita, diversa, a volte tocca a persone che hanno un certo tipo di provenienza, a volte no, ceti sociali di ogni colore. Io davvero vi posso dire che nella città di Bologna, come Milano, come Palermo, ormai questi episodi possono avvenire in qualsiasi famiglia, quelle buone come quelle più in difficoltà, qualsiasi tipo di provenienza. Purtroppo le tragedie non hanno colore, non hanno censo e riguardano tutti noi, tutta la comunità. Ed è sbagliato partire dalla questione dell'immigrazione, perché vorrebbe dire che puntiamo tutte le nostre energie sulla pista sbagliata. Quindi uniamoci come comunità, investiamo sulla scuola e sul sostegno alle famiglie e alla genitorialità. Io penso che la direzione debba essere questa.
Io la ringrazio, grazie al sindaco Matteo Lepore, sindaco di Bologna. Poi adesso, andando a leggere un po' più nel dettaglio, sembra che la persona che ha così dire ucciso il sedicenne sia esattamente italiano, però naturalmente lo vedremo e non è il singolo caso. Vi do un'idea: il precedente più recente è quello di Christopher Thomas Luciani, ucciso con 25 coltellate per un debito da 250 euro lo scorso 23 giugno da due ragazzi di 16 anni. Anche in quel momento ci interrogammo un po' su che cosa stava succedendo. Si parla di un aumento delle lame, un aumento dei coltelli, ce ne sono troppi in giro, si parla di un aumento della violenza, però dobbiamo anche ragionare se sia effettivamente così. C'è qualche ascoltatore che scrive, per esempio: è sempre stato così alla fin fine. Buongiorno, Lidia Salerno è la vicepresidente dell'AIMF con due M, l'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, e presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma. Buongiorno Salerno, benvenuta.
Buongiorno.
Ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno.
Che cosa registrate dal vostro osservatorio?
Ma guardi, dal nostro osservatorio, più che un aumento in quello che è il numero dei reati, vi è un aumento, per quanto attiene alla tipologia dei reati, di quella che è la violenza. Cioè abbiamo un aumento delle rapine, della violenza sessuale, abbiamo un aumento di questa violenza anche gratuita, quasi una forma di espressione di una rabbia che viene esplosa in questi agiti. Le faccio un esempio. Abbiamo rapine dove, dopo l'impossessamento di quanto si mirava a conseguire, vi è un accanimento nei confronti di quella che è una vittima magari inerte, un accanimento. Abbiamo ragazzi che hanno continuato ad agire con calci, pugni su persone inerte stese per terra, e quindi è questo il problema fondamentale, non l'aumento in sé del numero dei reati.
E a cosa lo attribuisce dalla sua lettura? Naturalmente, ovviamente non è, avrà a che fare con molti psichiatri e psicologi, non è una psichiatra e una psicologa, ma un magistrato, però ovviamente ha una lettura.
Non la sento più.
Mi sente, dottoressa?
Sì, no, sì,
dico,
sì, la sento.
Dico, ha una lettura abbastanza approfondita, no, per il mestiere che fa. A cosa attribuisce tutto questo?
Allora, intanto non sono una psicologa, ma diciamo il Tribunale Minorenni ha il vantaggio di lavorare insieme a psicologi e insieme a psichiatri. Allora, sicuramente un'altra cosa che si rileva è la presenza di personalità di questi minori molto fragili, minori che non hanno solo atteggiamenti e condotte aggressive verso gli altri, ma spesso anche verso se stessi. Abbiamo ipotesi di autolesionismo, tentativi di suicidio. Altro elemento è la difficoltà delle famiglie di fronteggiare il disagio di questi minori. Le famiglie a volte appaiono impreparate, se non addirittura disfunzionali. Inoltre vi è, e questo già da tempo, un aumento di quelli quelli che sono i problemi non più meramente psicologici ma psichiatrici dei minori ed un abbassamento del limite di età di esordio. Le faccio l'ipotesi, noi abbiamo minori di 9 anni che già richiedono terapie farmacologiche e a fronte di questo vi è una grave difficoltà del sistema sanitario di poter prendere in carico questi minori. Per esempio il Tribunale Minorenni spessissimo dispone degli accertamenti, delle valutazioni psicologiche e psichiatriche su questi minori, ma con il servizio sanitario noi abbiamo delle liste di attesa molto lunghe, di molti mesi, per non parlare poi di quella che l'ha presa in carico. E questo nel momento in cui, al contrario, in queste situazioni il tempo è fondamentale, cioè una presa in carico quanto più una valutazione, una presa in carico quanto più tempestiva impedisce che i danni aumentino, e quando questi danni invece aumentano molto spesso c'è necessità di lunghissimi periodi di interventi terapeutici.
Allora 800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta per le vostre riflessioni c'è anche il 349 238 6666, come sapete, per WhatsApp e WhatsApp audio le prime due voci.
Dinanzi a questa vicenda starei attento a come giudicare, a come parlare, a come scrivere a tutti. È un esame di coscienza a tutti. E lo Stato dov'è? Ma non solo su queste cose, dov'è lo Stato nella sanità? Dov'è lo Stato nella scuola? Dov'è lo Stato nel vivere quotidiano della gente?
Spezia, può spiegare come diventano autonomi dei ragazzi di 16-17 anni se non con l'appoggio dei genitori? L'appoggio, l'assenza, la complicità, voglio dire, perché credo che si trascuri le responsabilità dei genitori, che esistono, è il primo punto da cui parte l'educazione.
Oh, mi sembrano entrambe le valutazioni stimolanti per due aspetti diversi, dottoressa Salerno. Il primo, al secondo in parte lei ha già risposto, no? Ci ha raccontato di famiglie spesso assenti, a volte incapaci di comprendere, a volte addirittura disfunzionali. E dall'altra parte prenderei dal primo discorso dell'ascoltatore, che mi sembrava per così dire un po' generico, non si offenda caro ascoltatore, c'è l'altro fronte, una presa in carico sociale, perché noi abbiamo parlato con lei molto della presa in carico psicologica o psichiatrica da parte dei servizi di assistenza, ma poi c'è una presa in carico sociale, cioè c'è la necessità di una presenza sul territorio di qualcosa che forse non esiste più e che non è solo lo Stato, forse anche la comunità, a dire il vero. Prego.
Guardi, allora, intanto è chiaro che il discorso fondamentale sarebbe quello di attivare un sistema di prevenzione ad ampio raggio sotto tutti gli aspetti. Sicuramente c'è un problema sociale, c'è un problema, voglio dire, ampio. Allora iniziamo a dire, cioè, il primo problema è la famiglia, è chiaro, e quindi per questo parlavo di famiglie in difficoltà, di famiglie disfunzionali, come anche, voglio dire, la scuola. E quindi noi per esempio a Roma stiamo lavorando con il Dipartimento delle Politiche Sociali per arrivare a interventi sulle scuole, interventi diretti a fornire elementi per segnalare precocemente, velocemente, quelli che sono situazioni o segnali di disagio, perché tutto sta nel prendere in carico non solo il minore ma l'intera famiglia, perché è chiaro che la disfunzionalità del minore deriva molto spesso da quelle che sono disfunzionalità delle famiglie, che non significa che siano cattive famiglie, ma significa che sono famiglie che non sono in grado da sole di poter affrontare quelle che sono situazioni difficili, che quindi richiedono la necessità di interventi del servizio sociale, dei servizi specialistici, della scuola. Bisogna potenziare questi servizi, questo è fuori discussione.
Sì.
Le faccio anche l'esempio, giusto per concludere il discorso sui problemi psichiatrici, che abbiamo scarsissime comunità di tipo terapeutico per i minori. Quindi quando un minore necessita di un inserimento in una comunità, e abbiamo minori anche entrati nell'area penale che richiedono questo collocamento, noi non abbiamo dove collocarli, perché ce ne sono pochissime in tutta Italia.
Barbara dalla provincia di Chieti, buongiorno Barbara, prego.
Buongiorno, mi fate compagnia mentre sto andando a scuola, visto che sono un insegnante di scuola primaria oltretutto. E, diciamo che nella tragedia mi ha fatto piacere sentire che appunto effettivamente ci si rende conto che l'età è anche abbassata, perché noi alla primaria sono anni che vediamo questo disfacimento della famiglia, i bambini non hanno più punti di riferimento, c'è aggressività da tutte le parti. Noi purtroppo non possiamo proprio fare nulla se non segnalare, ma anche se segnaliamo magari al di fuori, oppure non abbiamo nessun tipo di riscontro. Le famiglie hanno perso qualsiasi tipo di autorevolezza nei confronti dei propri bambini. Addirittura ci sono delle famiglie che ci dicono: ma che possiamo fare? Sì, ma noi siamo educatori sociali, non siamo educatori, diciamo, individuali. Passatemi questo termine poco consono. Però è questo, noi
quindi
troviamo veramente...
Lei ha visto negli anni, mi sembra di capire, un peggioramento anche in termini appunto di aggressività.
Guardi, non ne oso dire nulla, ma veramente nulla, perché veramente c'è stata una progressione, e le dirò che la cesura finale è stato proprio il Covid, perché quando poi sono ritornati i bambini in classe, noi non abbiamo fatto altro che sentire questa frase dai bambini, quindi di terza, quarta primaria, quindi 8-9 anni, ci hanno tolto l'infanzia. Queste sono frasi che loro hanno sentito all'interno della famiglia, e la famiglia non ha fatto quello che doveva fare, cioè il ruolo di filtro, il ruolo di chi deve dire: guarda, c'è un'emergenza, allora adesso adottiamo un altro tipo di schema per vivere, perché per superare le difficoltà bisogna rimboccarsi le maniche e fare. E no, siccome è dovuto tutto, siccome ti dà tutto, ma a livello materiale, noi vediamo proprio... Guarda, io vi posso dire una cosa, ormai dico, quando gli danno il telefonino in mano, se voi andate al ristorante, li vedete questi bambini, io li chiamo i nuovi ciuccetti.
Sono i nuovi ciuccetti, dice lei. No, Barbara, la ringrazio per la sua testimonianza, che è interessante. Posso naturalmente, se consente, una parziale assoluzione: nel mondo dei genitori siamo stati tutti colti di sorpresa da quello che è successo, e non era facile da gestire, lo dico tra l'altro da genitore di tre figli, quindi diciamo con la massima solidarietà nei confronti di persone che magari non hanno trovato la capacità di questi strumenti. Salerno, molto brevemente, è stata una cesura il Covid anche dal vostro punto di vista, dal punto di vista penale per così dire, o no?
Ma guardi, io penso che il Covid può aver slatentizzato situazioni di disagio che in qualche modo già c'erano, sicuramente ha inciso, ma non è che dobbiamo attribuire ogni responsabilità al Covid. Il Covid ha slatentizzato situazioni di disagio, perché quando poi arriva, diciamo, il culmine dell'agito violento, significa che c'è stato già tutto un periodo precedente in cui il disagio si è sviluppato e probabilmente non ha trovato sbocchi di recupero, sbocchi di partori.
La molla si è caricata, viene da dire, e poi a un certo punto appunto è stata rilasciata ed esplosa in quel modo. Allora io la ringrazio, grazie Lidia Salerno, vicepresidente dell'AIMF, l'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, anche presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma. Chiudiamo qua dunque con queste riflessioni, con Paolo Corleone in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina, Valentina Pigliautile, la squadra dei 24 Mattino, la conoscete perfettamente, dalla quale fate parte anche voi, i nostri canali social li conoscete, Facebook, Instagram, X, la mail il 24 mattino a radio24.it. Un buon fine settimana a tutti, e per chiudere una nota sperabilmente positiva, in bocca al lupo a Yannick Sinner per questa sera. Ci sentiamo lunedì alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata. Ciao.